il profeta, alla domanda dei magi, viene citato il profeta Zaccaria, dove si dice che il Messia non sarà il dominatore, ma il pastore. Michea concludeva, tu Betlemme non sei la più piccola, perché da te nascerà il dominatore. L'evangelista cambia e ci mette una frase del profeta Zaccaria, perché da te nascerà il pastore. Quindi Gesù non è uno che domina, ma uno che serve, che dà la vita per le proprie pecore. E come prime persone che lo accolgono, i pastori, che erano sporchi, ladri, malvagi, disgraziati. Se davanti alla grotta di Betlemme ci fossero stati i sommi sacerdoti, dico sempre, avrebbero detto, altro momento, vi andate a lavare, fate una settimana di digiuno, andate al tempio, prendete la pecora e fate il sacrificio, vi purificate e poi tornate qua ed entrate. Se pensiamo a questo, perché il figlio di Dio viene ucciso? Le tentazioni di oggi. Perché si rifiuta di fare il Dio. Cioè si rifiuta di fare il Dio che noi lo pensiamo. Cioè si rifiuta di nominare. Se ci pensiamo bene, scendi dalla croce e ti crederemo, o Giuda che lo tradisce perché lo vuol far diventare capo dell'esercito, padrone di Israele, e questa non è la mia via, non è questa via. Gesù glielo spiega in mille modi, e poi un attimo nel Getsemani di angoscia anche lui davanti alla morte. Cosa devo fare? Padre, mi affido a te. Verrà ucciso perché si rifiuterà di fare il Dio che noi abbiamo in testa. Sconvolge la mentalità di Dio, che non è colui che va, a cui bisogna fare dei sacrifici, ma colui che si sacrifica per me. Colui al quale non bisogna che sacrificare, ma si fa il mio servitore. Io sono in mezzo a voi come colui che serve. E questa idea di un Dio, tra virgolette, impotente, servo, agnello, a noi piacerebbe proprio un Dio che mena, che cattiva, come avevano in mente i suoi discepoli. L'oro, incenso e la mirra ricordano l'universalità, che è, dopo i pastori che arrivano gli stranieri, i maghi. L'oro richiama la regalità, l'incenso richiama l'adorazione a Dio, la mirra richiama sia la sepoltura che sia il matrimonio, lo sposalizio, perché era un unguento profumato. Allora, le tre caratteristiche di Israele, quelle di avere un Dio re, per re, quello di essere il popolo sacerdotale, il mediatore tra tutti i popoli di Dio, Israele, e quello di essere la sposa di Dio, l'eletta di Dio, viene dato a tutti i popoli. La Chiesa è cattolica, cioè universale. E anche questa concezione è totalmente lontana dalla mentalità del tempo e in parte anche del nostro tempo. Ogni uomo è mio fratello, esiste una razza solo, l'umanità. Ci siamo arrivati con i diritti dell'uomo un po', dopo 2000 anni, però di fatto siamo ancora libertà, uguaglianza, insomma, fraternità, siamo ancora molto indietro. L'amore di Dio è esteso a tutta l'umanità e con i maghi che si adorano, questa viene estesa a tutti. Ecco perché gli ortodossi festeggiano il Natale questo momento qua, con i magi, il 6 di gennaio. Un altro flash, la presentazione al Tempio, anche qui è interessante. L'ho già detto alle coppie nel ritiro che abbiamo fatto a Santa Lucia, che siamo tutti padri e madri putativi, cioè il fondamento della vita, noi abbiamo dato la vita ai nostri figli, certo, ma il fondamento della vita siamo mica noi. fondamento dell'amore non è mica mia moglie. Mia moglie è l'amoruccio con la A minuscola, ma la fonte dell'amore è Dio. Allora, se metti Dio al primo posto, poi tutto il resto va a posto. Tu sei la mia compagna che Dio mi ha dato per questa vita, poi saremo come gli angeli nel cielo, grazie Signore, attraverso di te ho fatto questo figlio, però io non sono la fonte della vita, ho una grande responsabilità, ma ho una grande serenità, lo affido a te Signore. Quindi siamo tutti padri e madri putativi e siamo chiamati a diventare tutti sempre padri e madri, non solo generando figli, avendo generato figli, ma anche con i nostri ragazzi, con i nostri giovani, eh? Padre e madre può essere un padre o una madre che ti ha dato la vita, o può essere un padre o una madre spirituale. Io penso a tutti quelli che fanno tra di voi un lavoro soprattutto educativo, ma il nostro rapporto anche normale con gli amici dei nostri figli, eccetera, no? C'è una paternità e maternità spirituale da mandare avanti. Giuseppe e Maria sono anche padre e madre di una grande folla spirituale. Non per niente, ad esempio, i sacerdoti diamo il nome di padre, Andrea, o alle suore diamo il nome di madre, perché c'è anche questa maternità. E a questo siamo chiamati tutti. E comunque, calma, non siamo noi i padri padroni, né neanche dei nostri figli. Non siamo la radice ultima e il fine ultimo. Io ti ho fatto per me, inconsciamente a volte, quindi tu devi fare quello che io non sono riuscito a fare, i nostri progetti, eh? Occhio. La spada, quando la porta al Tempio, la spada ti trapasserà l'anima. Questa spada non sono solo i sette dolori, no? Abbiamo quell'immagine della Madonna, un po' sadiche, no? Di questa Madonna infilzata con sette spade, anche quello, perché una madre che vede il figlio innocente morire così, capite che è un grande dolore. Ma la spada nella Bibbia è la parola. La parola di Dio è come una spada che entra e arriva fino al midollo, dice la Bibbia, no? E se ci badiamo nella Bibbia, sarebbe bello fare il viaggio di Maria nel Vangelo, no? I momenti in cui compare e la parola di suo figlio è sempre una spada, eh? Sempre una spada. Non sapete che io devo fare le cose del padre mio? Tuo padre, tua madre e i tuoi fratelli ti stanno cercando, mia madre e i miei fratelli sono tutti quelli che fanno la volontà di Dio. Beato il ventre che ti ha generato e le mammelle che ti hanno allattato. Una donna ha visto questo Gesù così bello, così buono, eccetera, allora, beata tua madre. E lei ha detto, no, beati piuttosto quelli che ascoltano le mie parole e seguono. Cioè, mia madre è grande non perché mi ha messo il mondo, ma è grande perché è diventata mia discepola. Quindi questa madre diventa grande non solo perché ha generato, ma perché poco alla volta è diventata discepola, figlia del suo figlio, dice Dante, è diventata discepola del figlio. Bene, quindi la spada è la parola, eh? Non so se per noi la parola è una spada. Se leggiamo il Vangelo, anche una sola frase del Vangelo, e la tagliamo nella vita, è una bella spada, secondo me, una bella. Io avrei quasi terminato. Voi cosa dite? Siete stufi? Arriviamo a Gerusalemme. La fuga in Egitto. Anche qui è una cosa molto strana, perché come dice il Vangelo all'inizio di Giovanni, arriva la luce e le tenebre si scatenano. È sempre così. Quindi non meravigliamoci, perché sicuramente la storia va verso il bene. Però il drago, nell'Apocalisse, con la sua coda, per 1000 anni tira giù le stelle sono i cristiani, i seguaci di Gesù, e la donna che sta per partorire col suo bambino scappa nel deserto e viene salvato, cioè il bene viene salvato, ma per 1000 anni, cioè per un tempo lunghissimo, noi viviamo nella storia. E quindi questa storia è fatta di contraddizioni. E quindi appena nasce Gesù si scatena il male. E però è sempre Dio che guida, e quindi questo bambino in qualche modo viene salvato e diventa il nuovo Mosè. Questo è il significato di Matteo, no? Per Matteo, che scrive per gli ebrei, chi è Gesù? È Mosè, è il nuovo Mosè, più completo di Mosè, venuto a completare la legge di Mosè. Infatti va sul monte per le beatitudini, scappa in Egitto e ritorna. Fa 5 grandi discorsi, come i 5 libri della Bibbia, no? Quindi riprende l'Antico Testamento. Scusate. Questa strage degli innocenti, mi sono domandato, non c'è oggi la strage degli innocenti? Non sono i bambini ammazzati tanti nel mondo? Tanti, la strage. Il male colpisce sempre i più poveri, i più deboli, Pensate al nazismo, no? I bambini bisognava colpire, perché se vuoi sterminare gli ebrei, parte dei bambini, no? Ammazzi i bambini, non ha più futuro. Ma pensavo, i 5 milioni di aborti avuti in Italia dalla legge oggi, ufficiali, senza quelli nascosti, 5 milioni. Pensiamo invece all'assedio dei nostri figli, a cui viene tolta la spiritualità oggi, no? E desidera cosa? Solo cose piccole, questo, ti fanno desiderare. Togliere la spiritualità significa che tutto quello che vedi è quello che c'è. Quello che c'è è quello che vedi. Quindi togli i grandi desideri e togli loro la spiritualità, la voglia di qualcosa di grande. Desidera questo. Prendi questo e appena tu compri questo c'è qualcosa già di più bello da comprare. E tutti i tuoi desideri devono essere lì. Gioca il giusto. Che questo è tremendo, Questo. Togliere questo. Secondo me questa è la strage, tra virgolette, degli innocenti oggi. Cioè, i nostri figli a cui viene tolta la dire la spiritualità sembra qualcosa di vago, no? Viene tolta la voglia di volare alto, la voglia di vita buona, e l'accontentarsi del poco di tutti i giorni, l'arrangiarsi. La perdita nel Tempio, l'altro spazio, l'altro lampo, dice voglio essere nelle cose del Padre mio, non dice nella casa, era nella casa del Padre. Cioè nel Tempio, ma lui dice, non sapevate che io devo essere nelle cose del Padre mio? Cioè, il Padre mio mi accompagna sempre qui, nella sua casa e poi nella mia casa a Nazareth. Io voglio fare quello che il Padre mi dice. E detto questo, appena rimproverato un po' i genitori, aveva questa... Gli avevano dato probabilmente anche questa libertà, non come noi oggi che opprimiamo troppo i nostri figli, che erano molto più sgamati, più sganciati anticamente. Da 12 anni uno era già uomo, era già quasi ometto, insomma. Diventava adulto, andava nella sinagoga col papà, non più con la mamma. Quindi era già considerato adulto, 18-20 anni si sposava. Uno che a 20-22 anni non era sposato era già una cosa strana, quindi Gesù era già... fuori dalla norma. Ecco. E dice nelle cose del Padre mio, e proprio perché gli danno questa libertà ritorna a Nazareth ed è sottomesso a loro. L'amore è sottomissione. E concludo allora proprio con questo, preconclusione, Gesù diventa il Nazareno. Il Nazareno. Che indica Nazareth non tanto un luogo di provenienza, ma un segno, una logica scandalosa. Questo lo dice De Foucault. Nazareth è accettare di vivere in un posto da cui non può venire niente di buono. È accettare di vivere la nostra vita lì dove siamo posti a vivere, perché Gesù non ha scelto altra vita che quella che ha trovato a Nazareth. Accogliere la nostra Nazareth significa riconoscere che la normalità non l'eccezionalità o l'eroicità diventano il luogo della salvezza e dell'incontro con Dio. Cioè ci dobbiamo incarnare lì, dove siamo stati posti, dove siamo stati chiamati, in una storia fatta di luoghi, di gesti, di incontri, di relazioni, di tempi. Tutte le ore del giorno sono valide e capaci di contenere l'ispirazione divina, la volontà del Padre, la contemplazione della preghiera. Basta viverle come Gesù ci ha insegnato, come diceva Madre Teresa e tanti altri, facendo piccole cose con un grande amore. Davanti a tutte queste cose, il modello è Maria, che meditava tutte queste cose che non ha capito. Non è che ha capito tutto, ha capito quasi niente, però li meditava facendole rotolare nel suo cuore. Quindi tutto ciò che ci capita, da una parte la nostra vita, il giornale, il telegiornale, e dall'altra parte il Vangelo, riuniti nella preghiera. Cosa vuol dire Dio a me? Cosa mi chiede Dio a me in questa situazione? Il Vangelo ci ispira. E bisogna fare come il bue, è un'immagine un po' brutta, comunque il bue manda giù il mangiare, poi lo tira su e lo rumina, e quindi ruminava tutte queste cose nel suo cuore, le faceva rotolare. Simballousa, dicono in greco, Maria, proprio il termine, no? Vuol dire simbolo, legava quello che gli capitava sulla terra a quello che era la volontà di Dio e viceversa. E continuava a domandarsi questo. Ed è questo, spero, l'input che vi ho dato oggi per... Concludo con la mia cara Madeleine del Prel, di cui vi ho già parlato tante volte, che dice questo, è una preghiera. Proprio di questa, parlando di questa normalità, e dice... Donare centesimo per centesimo è molto più difficile che profondere grossi biglietti di banca. Un miliardario che viene qui e spara è più facilitato da un poveretto che va a fare spese e mette centesimo per centesimo, dà centesimo per centesimo. Tuttavia nel paese degli innamorati si preferisce un anello di ottone donato da chi si ama a un anello d'oro donato da chi ci è indifferente. E Dio vuole i nostri anelli di ottone. Siamo chiamati a fare grandi cose con le piccole cose. Le nostre azioni hanno tutte una settima dimensione, quella dell'amore. E dice questa preghiera, se avessimo un po' di fede in te, Signore, noi sentiremmo il desiderio di inginocchiarci davanti alla nostra giornata cristiana. Perciò ti preghiamo, caricaci della tua energia, dacci la tua energia. Caricaci di una fede che solleva le montagne, di una speranza che nega l'impossibile, di una carità che faccia infuocare il mondo. Ogni minuto della giornata, non importa dove saremo o cosa faremo, permetta a te, o Cristo, di vivere in noi in mezzo agli uomini. Permetta a te, o Cristo, di vivere in noi in mezzo agli uomini. Allora non calcoleremo più l'efficacia del nostro tempo. I nostri zeri moltiplicheranno l'infinito che sei tu. Io sono uno zero, tu sei uno zero, lui è uno zero, ma se ci mettiamo davanti l'uno che sei tu, diventiamo 10, 100, 1000. I nostri zeri moltiplicheranno l'infinito che sei tu. Assumeremo così umilmente la misura della tua volontà, o Signore. Grazie.